dobbiamo completare, tanto buongiorno a tutti, dobbiamo completare il discorso escatologico di Gesù, capitolo 13, versetti 1-37. Avete visto che ho mandato una mail dicendo che dal prossimo giovedì ci sarà un corso, ma è il proseguimento di questo, soltanto su passione, morte e resurrezione di Gesù secondo Marco. Ma perché ho fatto così? Anche per invogliare qualcuno a venire a prendersi il blocco nuovo che sarà la prossima volta, no? Per vari motivi. Primo motivo, perché qualcuno magari ha paura di inserirsi in un percorso che sembra già avviato. Secondo, perché invece questo sarà proprio un troncone a parte, perché la passione, morte e risurrezione di secondo Marco è veramente un blocco a parte, direi quasi scindibile, quasi per certi versi, dal resto del Vangelo. Terzo, perché Enzo Bianchi è uscito addirittura con un CD con Passione, Morte e Resurrezione secondo i sinottici, in cui parla solo di Marco. È un CD che io in macchina che sento quando vado in giro, e allora dico, beh, possiamo fare anche noi un lavoro analogo, proponendolo anche ad altri che eventualmente ci vogliono aggregare. Infine sarà anche un'ottima preparazione alla Pasqua, perché certi testi, almeno una parte, che sentiremo nel periodo pasquale li potremo meditare insieme. Ma adesso siamo ancora impegnati in questo durissimo capitolo 13, che è il genere apocalittico, di cui faccio un breve resumé prima di ripartire con la spiegazione, direi quasi versetto per versetto. Allora dicevamo, il capitolo 13 è un capitolo molto difficile, è un capitolo escatologico, cioè che ci parla delle ultime cose, e apocalittico. Apocalisse non vuol dire tragedia finale, distruzione, morte, ma vuol dire apocaliptei, tolgo il velo, svelo, S-trattino velo, tolgo il velo, rivelo, tolgo il velo del mistero. Che cos'è il genere apocalittico? Dicevamo, è una rimeditazione degli eventi storici, cercando di vedere all'interno della storia l'intervento di Dio, intervento di giudizio, ma soprattutto intervento salvifico. E avevamo visto come questo capitolo 13 appartenga al genere apocalittico, perché racconta di tempi di guerre, di divisioni, di terremoti, di carestie, di catastrofi cosmiche, con un linguaggio però particolare, cercando di far capire che all'interno delle sofferenze umane il Signore è presente, il Signore cammina, il Signore guida il suo popolo e alla fine trionferà. E allora avevamo smontato questo discorso dicendo che avremmo dovuto individuare all'interno di questo capitolo 13 i fatti, le rivelazioni e le esortazioni. I fatti: la distruzione del Tempio, falsi profeti che si diffondono ovunque, guerre e rivoluzioni, popolo contro popolo, regno contro regno, terremoti, carestie, pestilenze, persecuzione dei cristiani, segni, diremmo, cosmici, ecologici, buco nell'ozono, riscaldamento totale, sole, luna, stelle. Attenzione, questi avvenimenti, eresie, guerre, persecuzioni, fenomeni cosmici, non si riferiscono a un domani, sono l'oggi, è la lettura del giornale, è il quotidiano. Gesù li considera come le situazioni tipiche e ricorrenti che il discepolo deve saper affrontare. Ciascuno di noi legge il giornale, ciascuno di noi apre la televisione e vede questo elenco di cose che vanno dai falsi profeti, dalle guerre, dalle rivoluzioni, dai terremoti, dalle malattie strane, dai fenomeni ecologici e naturali. Ecco, questi sono i fatti. Cioè il Signore ti dice, tu sarai immerso o credente in una situazione non certo rosea, anzi tu cristiano avrai una grana in più perché sarai anche perseguitato per il Vangelo. Punto 2, rivelazioni. Prima rivelazione: anche quando tu vedrai questo sfacelo attorno a te, sappi che il Figlio dell'uomo sta per venire sulle nubi con grande potenza. Cioè, nella prova, nel dolore, nella persecuzione, il credente sa che Gesù è il Salvatore ed è nella sofferenza addirittura che Dio si fa più vicino a noi. Seconda rivelazione: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. E allora questo ci ha fatto fare quel passaggio, quella analisi storica sul tema della parusia, della venuta ultima del Signore, che all'inizio dalla prima Chiesa era attesa come imminente, al punto che Paolo sconsiglia di sposarsi, sconsiglia di prendere casa, eccetera, eccetera, ma che invece a un certo momento si capisce che questi discorsi che Gesù aveva fatto non riguardavano un dopo, ma riguardavano l'evento stesso della morte e resurrezione di Cristo, morte e resurrezione di Cristo che erano stata l'Apocalisse, cioè la distruzione totale del male, della sofferenza, l'incatenamento di Satana. Cioè l'Apocalisse, anche il libro dell'Apocalisse, descrive non cose future, ma descrive l'evento pasquale di Cristo, che ha portato alla distruzione completa del male e del maligno. Culmine di questo è il famoso abominio della desolazione, cioè il momento in cui, secondo la profezia di Daniele, Dio sarebbe stato espulso dal Tempio, come era stato fatto ai tempi di Antioco IV Epifane, quando nel Santo dei Santi venne posta la statua di Zeus Olimpo. Ecco, Gesù è stato espulso dal Tempio, Gesù, che è la presenza di Dio per noi, muore fuori della città, cioè come uno scomunicato. Ecco, questo è il momento culminante di tutta l'esperienza storica. Questa è la vera e propria Apocalisse. Finisce con la morte di Gesù l'economia antica, tant'è vero che si squarcia il velo del Tempio, e i cristiani d'ora in poi sanno che nella morte e resurrezione di Cristo è già avvenuta la salvezza, anche se loro sono nel non ancora, tra il già e il non ancora, cioè finché vivono su questa terra sono ancora soggiacenti alla finitudine creaturale con tutto il suo corteo di disgrazie, di malattie, di odi, di violenze, di sofferenze, eccetera. Terza rivelazione, attenzione, ricordatevi che voi siete, la vittoria di Gesù è già stata fatta una volta per sempre sulla croce. Voi vivete ancora però nel periodo in cui soggiacete al limite spazio-temporale delle creature, verrà però per voi anche il momento in cui uscirete dalla dimensione creaturale per entrare nell'infinito di Dio. Questo momento non è la fine del mondo intesa in senso millenaristico, ma è la vostra morte. Cioè quando morirete uscirete dallo spazio-tempo ed entrerete nell'infinito di Dio. Questo sarà un evento improvviso, nell'ora in cui non immaginate il figlio dell'uomo viene, il padrone arriva quando il servo meno se l'aspetta. Quarto, Marco ha un'annotazione particolare, prima bisogna che predichiate il Vangelo a tutte le nazioni. Ecco, questo è un discorso molto importante, cioè voi sapete questa buona novella della vittoria del Cristo, il vostro impegno sulla terra è proclamare la vittoria del bene sul male e quindi vivere una vita di ottimismo, di speranza, di gioia. Allora abbiamo detto i fatti, le rivelazioni, le esortazioni. Ci sono alcune esortazioni particolari. Primo, non lasciatevi ingannare. Secondo, non abbiate paura, non vi terrorizzate, Quante volte invece il credente, invece di distinguersi per il suo ottimismo, per la sua serenità, per la sua positività, è timoroso come gli altri, è brontolone come gli altri, mormora come gli altri. Terzo, non preparate nemmeno la vostra difesa. Non pensate a strategie per difendere la Chiesa, per difendere i giusti, eccetera, eccetera. Perché tanto sarà lo Spirito Santo a guidarvi. Non sarete voi a parlare, ma lo Spirito di Gesù sarà sempre con voi tutti i giorni fino alla fine dei tempi. Quarto, la perseveranza. Eh sì, il credente è chiamato a questa dura virtù della perseveranza, che è sopportazione, che è pazienza, che è continuare a credere nonostante tutto. Dicevamo spesso, le volte precedenti, che la gioia del cristiano non è esenzione dalle sofferenze, ma è un ostinato malgrado tutto, frase che mi piace molto e che mutuo sempre da Karl Barth. Quinto, inizia un'economia nuova. Il giudaismo ormai è finito. coloro che si trovano nella Giudea fuggano e escano dall'economia antica. Sesto, al credente non resta che vegliare in ogni momento pregando. Ecco, il credente è colui che attende la venuta ultima del Signore nella preghiera, nella perseveranza, nell'impegno già qui ora per un mondo migliore. Ed eravamo arrivati qui, che era un po' una presentazione generale del capitolo, che adesso invece vogliamo vedere in maniera più specifica. Questa presentazione generale credo ci abbia un po' permesso di capire alcune cose. Che certe espressioni che Marco pone in bocca di Gesù sono tipiche del modo di esprimersi apocalittico che andava forte ai tempi di Gesù. Quindi dovremmo decriptare certe affermazioni che sono classiche della letteratura apocalittica. Secondo, molte espressioni che troviamo in questo capitolo 13 sono prese tali dai profeti che annunciano questa apocalissi: Isaia, Gioele, Daniele. Allora, i temi su cui si è sviluppata la letteratura apocalittica sono di tempi molto simili ai nostri, perché la letteratura apocalittica quando si sviluppa? Quando mancano i profeti, quando mancano guide sicure che derigano, quando c'è una profonda sfiducia nella giustizia umana, quando c'è una profonda sfiducia nelle istituzioni, quando vengono meno certi valori tradizionali come la famiglia, come lo stato sociale, quando ci sono guerre e terremoti, quando ci sono tragedie cosmiche. Ecco, allora in questo momento di grande sbandamento taluni vogliono rileggere la fedeltà di Dio nella storia per capire che nonostante tutto Dio continua ad agire nella storia e continua ad andare avanti, a portare avanti la storia. Tra l'altro mi colpiva, sentendo proprio sto CD di Enzo Bianchi, che diceva il Dio di Israele è il Dio della storia, è l'unico Dio della storia, cioè se voi guardate le altre divinità, le altre teologie, no? E anzi diceva questo, se volete neanche gli ortodossi hanno colto questo, agli ortodossi del Gesù storico, degli interventi sulla storia non gliene può fregare di meno, la loro è solo sempre una celebrazione dell'Altissimo. In realtà il cattolicesimo, il cristianesimo sul filone ebraico, no, insistono su questo Dio della storia, cioè Dio che entra, che giudica, che ti motiva, che ti dà speranza, che ti porta a lottare oggi nel mondo, per un mondo migliore. E mi è venuta questa sottolineatura che avevo mai colto, che per esempio il mondo ortodosso è assolutamente indifferente a questa dimensione, che pure è, perché è un mondo dossologico, cioè che glorifica Dio e basta. Ecco, invece per il cristiano, giustamente, sulla linea dell'ebraismo, Dio entra nella storia, accompagna la storia degli uomini e impegna gli uomini nella storia cercando di vederla e di giudicarla agli occhi di Dio e con gli occhi di Dio. Ecco, in questi momenti di confusione generale spesso si tende invece ad andare dai maghi, dagli indovini, dalle streghe, nascono le sette, soprattutto le sette apocalittiche. Il credente invece è colui che, sicuro della vittoria di Cristo sul male e sulla morte nella sua risurrezione, legge la storia alla luce di questo evento pasquale che illumina tutto. Allora, a questo punto prendiamo i versetti, un po' per volta, li smontiamo e li cerchiamo di capire. Li abbiamo già letti, li ricapitolo solo per sommi capi. I primi quattro versetti, vedete, maestro, del capitolo 13, ricominciamo, prima era solo un'introduzione generale. Mentre usciva dal tempio un discepolo gli disse: maestro, guarda che pietra e che costruzione. E Gesù dice: non rimarrà pietra su pietra che non sia distrutto, no? E allora Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo interrogavano in disparte dicendo: wow, dici quando accadrà questo e quale sarà il segno che queste cose stanno per compiersi. Allora, cosa vuol dire? L'inizio di questo brano ci parla del famoso tempio di Erode, che era stato iniziato nel 19 a.C., questo tempio che impegnò gli ebrei in 40 anni di costruzione e che nel 70 d.C. sarà totalmente distrutto da Tito e Vespasiano. Gesù ci dice che ormai il Tempio deve cessare perché lui stesso, con la sua morte, con la sua risurrezione, gli pone fine. Lui è stato espulso dal Tempio, questo è stato l'abominio della desolazione, e ormai è lui il nuovo Tempio. Qui Gesù non fa tanto una predizione, fa una constatazione teologica, cioè al posto della costruzione di marmo nasce invece una realtà nuova che si fonda su Cristo, pietra viva, quella pietra scartata dai costruttori, ma che diventa testata d'angolo. Quindi ormai il popolo antico cessa la sua funzione, inizia una funzione nuova, perché non c'è più il tempio antico, ma c'è il corpo stesso di Cristo, la Chiesa, di cui tutti, dirà Pietro, dobbiamo essere pietre vive per la costruzione di quest'unico corpo. Inoltre il tempio non ha cessato la sua ragione di essere, era il luogo della Shekinah, cioè della presenza di Dio, ma ormai la presenza di Dio è Gesù Cristo, il quale si è rivelato come il Messia, il figlio di Davide, il figlio di Dio che viene dal monte degli Ulivi, secondo l'attesa messianica a giudicare le genti. Voi sapete che leggendo Ezechiele si diceva che alla fine dei tempi il figlio di Dio, il Messia sarebbe arrivato dal monte degli Ulivi. Ecco perché la passione, morte e risurrezione di Gesù cominciano sul monte degli Ulivi, perché è di lì che arriva il Messia. B, l'ascensione avviene tradizionalmente sul monte degli Ulivi, no? Perché è di lì che c'è la rivelazione ultima di Dio, secondo appunto l'attesa dei profeti. Nel libro di Ezechiele era scritto che dopo l'uscita di Dio dal Tempio si sarebbe abbattuta su Israele la rovina, la guerra, la deportazione, la sofferenza. Allora, quando i discepoli sentono dire da Gesù, no, che il Tempio sarà distrutto, sono presi da una grande paura, perché temono una simile esperienza. E allora in disparte i fidi, Pietro, Giacomo e Giovanni, il trio dei discepoli che Gesù amava di più, più Andrea, no? Fratello di Pietro, che lo interrogano in disparte e gli dicono: dicci quando accadrà questo, qual è il segno che queste cose staranno per compiersi. E allora Gesù fa questo grande discorso sulla parusia che dobbiamo smontare capendone la struttura, perché questo discorso dal versetto 1 dal versetto 5 al versetto 23 ha una struttura chiasmica. Ormai sapete tutto sul chiasma, quindi non vi dico niente, ma faccio una piccola ripetizione. Allora, una delle strutture letterarie più frequenti all'interno del Nuovo Testamento e dell'Antico Testamento è la struttura chiasmica, cioè chi parla presenta il suo discorso in questa maniera: i primi versetti sono richiamati dagli ultimi versetti, i secondi versetti sono richiamati dai penultimi versetti.
Il panino.
Ecco, il panino. E in mezzo, a volte è un chiasma anche più lungo, il terzo gruppo di versetti richiama il terzo gruppo di versetti, e al centro c'è sempre un cuore del chiasma che in qualche misura è la chiave di lettura di tutto il chiasma. A volte questi chiasmi li troviamo in versetti molto semplici, proprio sono che ne so, versetto mi viene in mente la creazione: Dio creò Adam, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Pam pam pam, primo versetto risponde all'ultimo, secondo immagine uguale maschio e femmina, zan zan. Ecco, a volte invece sono interi discorsi che sono strutturati così. Voi direte: come mai? Ma guardate che era anche un modo mnemonico per ricordare certe cose, cioè Per ricordare un discorso di Gesù lo si strutturava in maniera tale che la prima parte richiamasse l'ultima, la seconda, eccetera, eccetera, in maniera tale da poterlo anche tramandare oralmente. Tenete sempre conto che i Vangeli nascono dopo 40 anni di predicazione orale, quando ormai i discepoli, mentre prima la norma della fede era la testimonianza apostolica, è chiaro che dopo 40 anni, a poco per volta, cominciano a morire gli apostoli, i discepoli, si sente il bisogno di mettere per iscritto certe cose. Allora, chi di voi scrive, si scriva queste cose perché sono importanti. In genere questi blocchi vengono poi chiamati A, A primo, A i primi, A primo gli ultimi, B i secondi, B primo i penultimi e C questa volta sarà il cuore. Allora, scrivetevi A, versetti 5-6, in cui si fa un discorso sui falsi messia e sul pericolo di essere ingannati. Gesù disse loro: guardate che nessuno vi inganni, molti verranno in mio nome dicendo io sono, e inganneranno molti, eccetera, eccetera. Ecco, 5 e 6. A questo A, falsi messia e tema dell'inganno, andate al fondo, chiamatelo A primo, e andate a vedere i versetti 21-23. Allora dunque, se il cui tema è 21-23, il cui tema è i falsi profeti e di nuovo l'inganno. Capito? Allora, ecco, se qualcuno vi dirà ecco il Cristo è qui, ecco è là, non ci credete, perché sorgeranno falsi cristi, falsi profeti, faranno segni potenti per ingannare, se fosse possibile anche gli eletti. Voi però state attenti, io vi ho predetto tutto. Quindi blocco A, falsi messia, tema dell'inganno, versetti 5-6, blocco A primo, 21-23, falsi profeti, di nuovo tema dell'inganno. Poi chiamiamo B, versetti 7-8, quando sentirete, ecco, il tema potrebbe essere: quando sentirete parlare di guerre, non allarmatevi, si leverà nazione contro nazione, eccetera, eccetera, questo sarà il principio dei dolori. Allora, quando sentirete è l'Apocalisse come principio dei dolori. B primo, versetti 14-20, quando vedrete, prima quando sentirete, quando adesso sentirete, quando vi vedrete, e poi...
Dove, scusa, il B1, mi sono allora, perso un attimino.
B7-8, sì. B1, 14-20, 14-20, quando vedrete, quando vedrete l'abominio della desolazione, stare non conviene, chiedere la terrazza, torna indietro, e il discorso è poi la fine dei dolori. Apocalisse, fine dei dolori. Quei giorni saranno una tribolazione, quale non c'è stata fin dall'inizio della creazione. Se non abbreviasse il Signore quei giorni, nessuno si salverebbe, ma a motivo degli eletti ha abbreviato quei giorni. Quindi il secondo tema è: quando sentirete tutte queste disgrazie inizieranno i dolori, quando vedrete tutte queste disgrazie sappiate che finiranno i dolori. Cuore, nucleo, chiave di lettura, quella che chiamiamo C, i versetti dal 9 al 13, la persecuzione dei credenti. Vedete l'attualità di questi brani, 9-13. Badate a voi stessi, vi consiglieranno ai sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe, comparirete davanti ai governatori e ai re, e quando vi condurranno non preoccupatevi di ciò che dovete dire, il fratello consegnerà morte il fratello, il padre e il figlio, i figli insorgeranno contro i genitori e li metteranno a morte, sarete odiati tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Ecco, questo è un po' la struttura. Allora, riprendiamo blocco per blocco. Riprendiamo il blocco A, falsi messia, falsi profeti e il tema dell'inganno. A primo. Allora, questo è un grande discorso. Dobbiamo vigilare contro i falsi messia che si spacceranno per Dio presentandosi in suo nome. Quando vedete che io ve l'ho letto in maniera un po' diversa dalle vostre Bibbie, perché non è molti verranno dicendo sono io, assummi piemontese, ma io sono il nome stesso di Dio, cioè proclamandosi Dio. Ci saranno momenti in cui vi verranno presentati delle altre divinità, che non solo potranno essere altre religioni, altre divinità da adorare, ma potranno essere l'economia, potranno essere il potere, potranno essere l'individualismo, potranno essere il nazionalismo, va a sapere. Ecco, tanti si presenteranno come Dio, no? E attenzione, quindi si presenteranno come dispensatori della salvezza. Ma Gesù ci dice che la salvezza è solo dono di Dio. Ecco, solo nelle promesse di Dio non c'è inganno. Quindi non fatevi ingannare. Attenzione quindi a quelli che si presenteranno come Dio, primo blocco A, e attenzione ai falsi profeti. Voi sapete che in tutta la scrittura c'è un'attenzione costante al falso profetismo, poiché il profetismo era importantissimo per Israele, perché era la parola di Dio che conduceva Israele nella storia, era importante capire chi parlava da Dio e chi parlava da se stesso. E se vedete, c'è tutto nell'Antico Testamento una ricerca, una casistica e anche una organizzazione di criteri per distinguere il vero profeta dal falso profeta. Quindi il tema del falso profeta è sempre esistito, eh? Attenzione, qui è un invito ai credenti a non cercare la salvezza, a non cercare le risposte là dove non ci sono. È un invito ai credenti a stare attenti a tutte le dottrine che sono in antitesi al messaggio della salvezza, eh? E a tutti quei falsi profeti o messia chiamati anche dal potere e dalle scene di questo mondo. È davvero preoccupante, no? Che ne so, la posizione dei repubblicani americani contro il Papa, ecco, in cui dicono no, il vero valore è l'economia, il vero valore, perché è l'economia che dà benessere, eccetera. Quando il Papa dice no, è il Vangelo che dà benessere, e quindi l'accoglienza dei profughi, dei rifugiati, la carità verso gli ultimi, è questo che è la felicità. Vedete, ci sono dei profeti, no? Dei nuovi idoli che parlano proponendo la salvezza a tutti gli uomini. E allora ecco, questo è un ammonimento a non essere banderuole che corrono da un punto all'altro, da un santone all'altro, da un veggente all'altro, da un maestro all'altro, da un gruppo all'altro, da un mago all'altro, perché noi non abbiamo altra salvezza che nel Messia crocifisso, che in Gesù Cristo crocifisso. E guardate, la tentazione è forte, perché questi falsi cristi faranno segni e portenti, faranno miracoli, non soltanto miracoli storici, economici, ma voi sapete che ci sono santoni che materializzano l'oro, possono essere
profumi,
anche nella chiesa, ci possono essere queste idolatrie, ecco, ma pensate a sti santoni che materializzano l'oro, che ti tirano fuori il tumore dalla pancia, toccando, però, eccetera, eccetera. E il Signore dice, boh, va bene, ecco, i tumori filippini, eccetera, eccetera. Ci saranno falsi profeti che faranno miracoli. Gesù lo dice, vigilate, state attenti. Io sono il Signore. Ci sarà gente che farà dei miracoli più grandi di me, ma io solo do la salvezza definitiva. Questo è un grande messaggio che dobbiamo metabolizzare. Poi, secondo gruppo, il gruppo B e B primo. Cioè, vedete, da una parte si parla del principio dei dolori o delle doglie del parto. Allora, principio dei dolori e doglie del parto è una immagine apocalittica per esprimere la condizione di sofferenza e di dolore in cui giace ogni uomo a causa della sua creaturalità, no? A causa della finitudine biologica di questo mondo. Ma da questo principio dei dolori, da queste doglie del parto, Dio trarrà una nuova creazione. Questo è un grande messaggio di speranza, il tema delle doglie del parto è un tema ricorrente nella Bibbia. Anche Gesù, quando dice guardate la donna quando è nelle doglie del parto, piange e urla, ma quando nasce un uomo dimentica tutto per la gioia che è venuta al mondo una nuova creatura. Oppure pensate anche Apocalisse 12, quando la donna vestita di sole che ha le 12 stelle attorno al capo e la luna e il sole sotto i suoi piedi, che è Israele, sono i simboli di Israele, non della Madonna, poi in un senso traslato, allegorico, possiamo parlare anche della Madonna, ma è Israele, ecco, Israele nella sofferenza della persecuzione partorisce il Messia, partorisce il Messia che porta alla salvezza. E Israele è figura della Chiesa, che ha visto Cristo risorto, ma subito è perseguitata, fugge nel deserto a Pella, e però ha in sé, ecco, questa nuova nascita, cioè questi grandi dolori, questi grandi tormenti sono sempre un parto che porta a una nuova creaturalità, a un nuovo stato di benessere, a una felicità che ti fa dimenticare tutto prima. È un modo apocalittico per dire che noi cristiani siamo sempre nelle doglie del parto, e non solo noi cristiani, ma anche la creazione. Ricordate Romani 8, la creazione geme, soffre nelle doglie del parto, attendendo la redenzione finale dei figli di Dio. Tema che tratterò sabato a Testona, quindi devo ancora un po' prepararmi bene, che però è un tema sicuramente importantissimo, tanto stressato ed evidenziato dalla Laudato Si di Papa Francesco. Il quarto libro di Esdra, che è un libro apocrifo, descriveva così le doglie del parto: allora lo spavento si accumulerà su tutti gli abitanti della terra e loro penseranno a farsi guerra gli uni contro gli altri, città contro città, paese contro paese, nazione contro nazione, regno contro regno. Ma allora apparirà il figlio, il servo, che senza sforzo gli annienterà. Ecco, vedete, già anche negli apocrifi c'era questa visione, doglie del parto, grande sofferenza che proviamo, ma è sempre una sofferenza foriera di una nuova creaturalità, di una vittoria del bene, del trionfo di Cristo. Quindi le doglie del parto sono questa immagine che esprime la condizione di sofferenza, ma unita a una grande speranza, perché dopo il parto viene la nuova creazione. Al versetto 14 abbiamo già visto questo abominio della desolazione durante la presentazione, e ovviamente la Chiesa interpreta questa profanazione che Antioco IV Epifane aveva fatto nel Santo dei Santi, mettendoci appunto alla statua di Zeus, come riferimento alla morte di Gesù stesso, quando il figlio stesso di Dio sarà dai sommi sacerdoti consegnato ai pagani. Ecco, C, la chiave di lettura: i discepoli non saranno esonerati dalle sofferenze, anzi, vi dicevo, avranno una sofferenza in più, la persecuzione a causa del nome di Gesù, come Gesù saranno consegnati, ma dovranno perseverare, perché da questa sofferenza, da queste doglie del parto, nascerà la loro salvezza, la loro liberazione. Questo momento delle doglie del parto è un momento che colpisce tutti: il ricco nella terrazza, il povero nel campo, le donne che allattano, le donne incinte, cioè tutti qua, non c'è nessuno che è esonerato dall'esperienza della creaturalità, della sofferenza, della morte, ecco. E i credenti in questo momento di grande tentazione potranno vedere la loro fede vacillare, avendo paura della sconfitta del bene. Ma notate bene, per tre volte Marco ha detto che sarete consegnati. Paradidonai è il verbo proprio che vedremo ricorrere nella passione di Gesù. Gesù è consegnato, sempre consegnato ai sommi sacerdoti, è consegnato a Erode, è consegnato a Pilato, è consegnato, è come un pacco, è assolutamente non reattivo, ecco, è donato totalmente, diventa un dono, ecco. Anche i credenti avranno questa esperienza. E questa esperienza sarà una esperienza anche di sofferenza. Si parla di Gesù come segno di contraddizioni. Essere discepoli significherà lotte profonde, significherà divisioni anche all'interno della propria famiglia, delle proprie situazioni sociali, talvolta anche all'interno della Chiesa. Il credente soffrirà. Voi sapete che le sofferenze maggiori sono quelle che si hanno in casa. Avere i nemici esterni, insomma, non fa mai piacere, ma non è mai così devastante. Ma se uno si trova in nemici nella propria famiglia, nella propria comunità o nella propria chiesa, questo sicuramente è causa di grande sofferenza. Ecco, questo quindi l'annuncio. Chi vorrà seguire il Signore sino all'arrivo al traguardo avrà tanti guai, sarà perseguitato, dovrà perseverare. Certo che il Figlio dell'uomo viene, è già venuto una volta per sempre nel mistero pasquale, ma anche le nostre esperienze di sofferenze finiranno e noi entreremo nella Pasqua eterna al momento della nostra morte. E allora possiamo leggere gli ultimi versetti, dal 24 al 27.
In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e la luna non darà più il suo splendore, e gli astri si metteranno a cadere dal cielo, e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria, ed egli manderà gli angeli e riunirà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo.
Ecco, vedete, secondo un tipico schema apocalittico, prodigi del cielo, avvento glorioso del Messia, riunificazione degli eletti, viene descritto il trionfo di Cristo. L'Apocalisse non è qualche cosa che deve venire, l'Apocalisse c'è già stata. L'Apocalisse è stata la battaglia cosmica delle forze del male che cercavano di stroncare il Messia. Invece il Messia accetta la volontà del Padre, il Messia muore sulla croce e così facendo distrugge definitivamente il male, la malattia, la morte, il peccato. Quindi l'Apocalisse non si riferisce ad una venuta ulteriore del Signore, si riferisce alla venuta del Signore che culmina con la sua morte in croce. La famosa battaglia di Armageddon, si dice nell'Apocalisse. Come vi ho già detto altre volte, questo che è uno dei cavalli di battaglia dei testimoni di Geova va capito, perché Armageddon vuol dire monte come a Megiddo. Voi sapete che però Megiddo era una pianura. Ma cosa è successo a Megiddo? A Megiddo sono successe due cose. Uno, il giudice Barak ha sconfitto i filistei, i nemici di Israele. Due, a Megiddo nel 609 d.C., l'unico re buono, vero, che c'è stato, un santo, nella monarchia davidica, che è stato il re Giosia, muore, si immola per il popolo cercando di salvare Israele dall'invasione del faraone Necao, che arrivando dall'Egitto voleva conquistare il litorale palestinese per opporsi agli Assiri. Ecco, quindi agli Assiri. Quindi alla Siria. Che cos'è? È un luogo dove c'è stata una vittoria contro il male, dove un pio re si sacrifica per la salvezza del suo popolo. Allora, quando nell'Apocalisse si dice monte come a Megiddo, che è una pianura, si intende il Golgota, perché il Golgota è il luogo dove A, il male è stato vinto per sempre, B, il re pio per eccellenza, il re giusto per eccellenza, è morto per salvare il suo popolo. Quindi è sulla croce che già si è svolta la battaglia di Armageddon, la battaglia finale contro le forze del male, no? L'incatenamento definitivo di Satana e dei suoi alleati. Se vedete, in Marco non c'è nessun accenno alla fine del mondo, a differenza di quello che invece troviamo per esempio in Matteo, perché niente in queste parole annuncia una cosa diversa dalla crisi messianica imminente e da quella liberazione del popolo eletto che si compiute in effetti con la rovina di Gerusalemme, la resurrezione di Cristo e la sua venuta nella Chiesa. Quindi l'Apocalisse annuncia la fine dei tempi, ma dice che la fine dei tempi è già avvenuta nella morte del Signore e nella sua resurrezione, in cui per sempre è sconfitto il Satana, è incatenato e noi incontriamo nella gloria di Dio. Ripeto ancora una volta, ma voi direte, ma io ho l'artrosi, ma io ho la cardiopatia ischemica, non lo so, ma io ho il dito a scatto, ecco, e allora come mai il trionfo di Cristo non è ancora arrivato? Ecco, questo nella fede è già avvenuto, ciascuno di noi entrerà in questa dimensione eterna al momento della seconda venuta del Signore, che altro non è che la nostra morte, questa morte che non sappiamo mai quando arriva, che nel momento in cui meno ce l'aspettiamo verrà, ci dice il Signore, e per la quale dobbiamo essere preparati. Il credente anche nella sofferenza, nel dolore, dice Maranatà, che è una duplice affermazione, perché questa parola aramaica può essere smontata come tempo presente, scusate, tempo passato, più la parola Signore, quindi il Signore è venuto, oppure può essere anche un imperativo, vieni Signore, quindi a seconda che la leggiamo come Maranatha o come Maranatha, quindi sono due modi, vuol dire tutte e due le cose. Il Signore è venuto, affermazione di fede, che bello, siamo già nella fede, e nello stesso tempo però vieni Signore, fa che noi quello che sperimentiamo nella fede lo possiamo sperimentare nell'esistenza, nell'esperienza quotidiana. Ecco, il credente quindi è convinto che la vita sia sempre un dono, come ci ricordava Pietro Paolo prima, che anche la morte non sia qualche cosa di tragico, ma sia addirittura il passaggio nelle braccia di Dio. Quindi il credente, pur contento di vivere nella vita, alza gli occhi verso il cielo ed è anche contento di morire, perché entrerà nelle braccia del suo Signore. Ecco. Noi dobbiamo certo vegliare nell'impegno presente, ma anche avere il cuore, pronto ad andare dal Signore. Vi ho già citato altre volte quell'episodio che a me sempre commuove, raccontato da Monsignor Loris Capovilla, del Papa che muore, Papa Giovanni XXIII, che muore, Monsignor Capovilla, il suo segretario, che gli si avvicina, il Papa è soporoso a questo grave scompenso cardiaco, sono gli ultimi, e Capovilla gli dice: Santità, lei mi aveva sempre fatto promettere di dirle quando sarebbe arrivata l'ora ultima, e io in questo momento sono costretto a dire che secondo i medici siamo alla fine, scoppia a piangere, no? In maniera incredibile, e il Papa, che sembrava comatoso, apre un occhio e dice a Capovilla: e tu dici piangendo quella che è la più bella notizia per un credente? Pare proprio che questo è sicuro, ecco. Chi ha visto anche il film su Papa Giovanni, una scena molto commovente. E tu dici piangendo quella che è la più bella notizia per un credente? Lo stesso Papa che 3 mesi prima, quando il professor Valdoni gli disse: lei ha un cancro allo stomaco ormai inoperabile, con metastasi dappertutto, e lui gli dice: quanto avrò ancora da vivere? Dice: Santità, 3 o 4 mesi. Risponde: esultai quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Salmo 121. Ecco, così vivono e muoiono i santi, che anche il nostro passaggio al regno possa essere sullo stesso stile. Leggiamo ancora le parabole del discernimento e della vigilanza, versetti 28-37, che sono un po' la conclusione di questo discorso escatologico, che riprendono queste tematiche, quindi non ci sarà tante cose da dire se non ribadire quello che abbiamo già abbondantemente detto, con le parabole appunto del fico e dei segni dei tempi. Qualcuno legga dal 28 al 37.
28 del fico.
13-28 sì, sì. 37.
Dal fico imparate questa parabola: quando già il suo ramo si fa tenero e mette le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino alle porte. In verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto poi a quel giorno o a quell'ora, nessuno li conosce, neanche gli angeli nel cielo e neppure il Figlio, ma solo il Padre. State attenti, vegliate, perché non sapete quando sarà il momento preciso. È come uno che è partito per un viaggio, dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vigilare. Vigilate dunque, perché non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino, perché non giunga all'improvviso, trovandovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti, vegliate.
Ecco, vedete, il riferimento alla passione di Gesù è evidente, eh? Non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano avvenute. Cioè, voi vedrete la fine del mondo antico, la sconfitta del male, il Figlio dell'uomo venire sulle nubi, eh? Non per niente alcuni evangelisti, in specie Matteo, sapete, descrivono poi la passione con tutta la morte di Gesù, con tutta una serie di fenomeni cosmici, il terremoto, le tenebre, i morti che resuscitano, eccetera eccetera. Ecco, siamo invitati a leggere i segni dei tempi. Ecco, la venuta di Dio nella nostra vita è certa, come l'estate quando fiorisce il fico. Quindi queste cose capiteranno anche a noi. Come diceva quel tale, morirete tutti e forse anch'io, il noto predicatore. Ciascuno di noi pensa di essere forse anch'io, ma il Signore invece dice no, capiterà a tutti. Cioè, quando tutti passeremo la nostra parte di sofferenza e tutti saremo chiamati alla seconda venuta del Figlio dell'uomo. Che cosa dobbiamo fare? Allora, prima di tutto, nessuno sa quand'è se non il Padre. A noi non resta che vegliare, vivendo il presente con impegno, lasciando ad altri i calcoli, la paura, le previsioni catastrofiche. Dobbiamo far sì che la morte non ci trovi addormentati, ma ci trovi ben svegli, operosi nella vigna del Signore, apostoli del regno, discepoli attivi. Il grande rischio proprio di addormentarsi, e qui abbiamo lo scrittore della vecchiaia che ci potrà poi dire tutto su queste cose. Ecco, il grande rischio è davvero che la morte ci trovi così, già morti prima, ecco, insomma, come diceva il beato Francesco Frassati, dobbiamo vivere, non vivacchiare, non trovarci addormentati, avere una vita piena, una vita impegnata, una vita attiva, una vita che porta al bene. Quindi vedete, questo grande discorso che con questi versetti abbiamo concluso, apocalittico, del capitolo 13, ci ha parlato della morte del Signore come evento di sconfitta del male, ci ha detto che i cristiani dovranno continuare nella loro creaturalità a sperimentare la sofferenza, e dice però sicuramente voi dovete vivere questo tempo della sofferenza e della persecuzione sapendo, primo, che Dio ha già vinto il male, secondo, che vi accompagna sempre anche nella sofferenza, che lo Spirito Santo parlerà in nome vostro, che non dovrete preoccuparvi di cosa fare, di cosa dire, perché il Signore è con voi fino alla fine dei tempi. E terzo, che verrà il momento, che nessuno sa, ma che verrà per tutti, in cui usciremo in ogni caso dalla sofferenza e le nostre doglie del parto si trasformeranno nella creazione nuova, vivremo nel regno, vivremo vedendo Dio faccia a faccia, godendo già nell'eternità, nella Pasqua eterna di Dio, dei frutti della resurrezione del Signore. Io mi fermerei qui con una piccola, sono contento che ci sia Elena perché l'aspettavo, perché ti dovevo una domanda. Si chiama...
Qual è Elena?
No, scusa.
Elvira.
Contento che ci sia Elvira. Allora, perché risponderei alla domanda di Elvira, che mi serve tanto, anche poi per introdurre la prossima volta, così la prossima volta abbiamo un blocco sposo unico, che sono i capitoli 14-16 che concludono il Vangelo di Giovanni, dalla prossima volta cominciamo il grande discorso della passione, morte e risurrezione del Signore, e quindi questo è un blocco a cui potete invitare anche degli amici che finora non hanno fatto il nostro percorso, proprio perché è una cosa proprio a sé, ecco. Allora, se tu mi ripeti la domanda, perché l'altro giorno lei mi ha fatto una domanda molto complicata sul calendario ebraico, che lì per lì mi ha lasciato, ma mi serve proprio, guarda, mi serve, perché poi la prossima volta parleremo della tempistica della passione. E allora dobbiamo avere quattro idee sul calendario ebraico. Il calendario ebraico mi ha posto una domanda che mi ha un po' sconvolto, perché era fuori dalle mie cose. Sono andato ad appurare le fonti, mi sono confrontato con l'amico Enrico De Leon, che sapete è ebreo e quindi sa tutto su questo. Se mi fai la domanda, io poi faccio la risposta.
Più che una domanda, ho riferito appunto una cosa che ho sentito dire a un incontro da questo professore di diritto. Ha fatto un incontro e aveva un po' presentato il giubileo, e quindi aveva un po' raccontato le origini del giubileo, e diceva come nella Bibbia ci sia un intervento in particolare in cui si parla del giubileo, e dice che era questo anno in cui tutto era a riposo, e quindi era una festa, era un incontro di festa, e arrivava nel 50° anno, cioè dopo sette volte sette anni. Però lui ha detto, questo non era un anno di 365 giorni, era un anno chiamato anno, ma era un periodo. Lui ha parlato di 18 giorni, poi appunto sì, con Carlo diciamo non tornano tanti conti, perché l'anno ebraico, lui diceva, non so appunto però da quali fonti l'avesse preso, era di 364 giorni, in modo tale che le festività ebraiche cadessero sempre nello stesso giorno. Cioè per noi il Natale una volta è il martedì, una volta sì, domenica, sì. Invece per loro le festività cadevano sempre nello stesso giorno, con questo conteggio di 364 giorni. Però rispetto al ciclo solare si rimaneva sempre indietro di un po', per cui ogni sette anni praticamente si recuperava un po', e dopo i 49 anni c'era questo periodo che era detto appunto questo periodo di riposo, di festa, recuperava tutti i giorni persi nei 49 anni. Però ti devo appunto farlo, perché non ho mai sentito questa cosa.
Allora, io mi sono documentato e ho visto con una grande balla, scusami, ancora detto brutale. Perché prima di tutto non è vero, perché le feste ebraiche cadevano esattamente come le nostre, cioè una volta il martedì, una volta il mercoledì, una volta il sabato, una volta il domenica. Tant'è vero, e lo vedremo presto parlando della passione del Signore, che quando Giovanni dice era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, era infatti un gran giorno quel sabato, perché quell'anno sabato era di Pasqua, ma gli altri anni non era lì. Cioè, comunque, io vi dico com'è il calendario ebraico secondo gli ebrei di oggi, secondo gli ebrei di sempre, e così. Allora, il calendario ebraico è un calendario lunisolare, cioè calcolato sia sulla base solare sia sulla base lunare. Quindi l'anno è composto o da 12 mesi o da 13 mesi, a loro volta composti o da 29 giorni o da 30 giorni. I nomi dei mesi del calendario ebraico derivano dal confronto con i babilonesi, con i quali gli ebrei sono stati ovviamente a contatto dopo l'esilio del 587. Originariamente la durata del mese non era stabilita in anticipo, cioè non era noi da noi 30 giorni a novembre, con aprile, luglio, settembre, di 28 ce n'è uno, tutti gli altri nel 31, loro no. Cioè i rabbini ogni mese dicevano quanto sarebbe durato quel mese, a secondo della luna nuova. E questo, guardate, lo hanno fatto fino al XII secolo, quando Maimonide ha codificato un sistema matematico che fissa l'inizio dei mesi e la durata degli anni in base a regole di calcolo precise ed immutabili. Il calendario ebraico è basato sul ciclo metonico, cioè ci fu un tale Metonio, VI secolo avanti Cristo, presente nel mondo greco, un ciclo di 19 anni. Essendo un calendario lunare, no? Ed essendo i cicli lunari, i 12 cicli lunari, più brevi del calendario solare, cioè del tempo in cui la Terra, adesso lo sappiamo, fa un giro completo intorno al Sole, ogni tanto in questi anni veniva messo un 13° mese per compensare, che veniva chiamato embolismo, gli si dava un'embolia, mandavano embolo, gli tiravano un mese in più, nei quali veniva aggiunto questo 13° mese per compensare la maggiore brevità degli anni lunari, del calendario lunare. Allora, in genere, su un ciclo di 19 anni, come aveva capito molto bene questo Metone, no? Gli anni sono di 12 mesi lunari, ma nel terzo, nel sesto, nell'ottavo, nell'undicesimo, nel quattordicesimo, nel diciassettesimo e nel diciannovesimo gli infilo un embolo, cioè gli infilo un mese in più, capito? Quindi questo ciclo è composto da 12, quel ciclo di 19 anni è composto da 12 anni di 12 mesi e da 7 anni di 13 mesi, per complessivi 235 mesi lunari. Il 13° mese, che compariva una volta ogni tanto, si chiama Adar Sheni. Ripeto con molta semplicità: se noi ci basiamo sulla Luna, no? La Luna ha un ciclo di 28 giorni, se noi moltiplichiamo per 12 28 giorni, è un anno più breve rispetto all'anno solare, cioè al momento in cui il Sole arriva sempre allo stesso punto che quello di 365. Allora, come faccio? In genere ogni 3-4 anni aggiungo un mese in più, quindi quell'anno dura 13 mesi.
Viene
pagata la tredicesima, ma è una tredicesima triennale. Allora, il mese lunare dura 29 giorni, 12 ore, 44 minuti e 3 secondi. L'anno solare invece dura 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 46 secondi. Da questo deriva che nell'arco di un anno il calendario lunare di 12 mesi resta indietro di 10 giorni e 21 ore rispetto a quello solare. Alternando degli anni di 12 mesi e di 13 mesi, come vi ho specificato, si riesce a compensare quasi esattamente la differenza. Lo scarto fra 19 anni solari e 235 mesi lunari è appena di 2 ore e 5 minuti, pari a circa 7 minuti l'anno. Vedete, e anzi, oggi si sa che la velocità della luce della Luna è in continuo aumento, con una conseguente riduzione del periodo lunare, e questo introduce una nuova fonte di errore. Ma qui andiamo dai metafisici. Altre cose che dobbiamo sapere, no? Che
aumenta la velocità della Luna.
Sì, aumenta, sta aumentando la velocità della Luna. Per cui
tra un po' viene giù,
si riduce il periodo lunare.
Arriverà il momento finale.
Come per gli anni, no? Anche i mesi possono avere durate differenti per compensare l'errore presente nella durata del ciclo lunare. Qui per gli ebrei vi sono dei mesi completi di 30 giorni e vi sono dei mesi di 29 giorni. In genere si alternano uno di 30 e uno di 29, ma vi sono delle eccezioni, non vi dilungo perché poi lasciamo ai calendaristi questa cosa qua. Fatto qua che negli anni embolici, cioè poi avete visto 3-4 anni, cioè il terzo, il sesto, l'ottavo, l'undicesimo, il quattordicesimo, il sedicesimo e il diciannovesimo, aggiungono un mese che è il mese di Adar Sheni, no? Che è presente solo in quei mesi lì. Quindi gli anni normali per gli ebrei durano 353, 354 e 355 giorni. Gli anni embolici possono durare 383, 384 o 385, no? il ciclo si ricompatta sull'arco di 19 anni, va bene, quindi è quello così.
Sono complicati.
Questo spiega il fatto che a volte la Pasqua cristiana
è prima, dopo,
a volte c'è un mese di differenza.
Alcune altre annotazioni cronologiche. Secondo il calendario ebraico, il giorno inizia dalla sera. Quindi non è come da noi che il giorno è dal mattino alla sera. Il giorno è dalla sera al pomeriggio dopo.
Al tramonto.
Ecco. Ah già, sempre al tramonto.
Vi è però discussione circa il momento preciso in cui inizia il nuovo giorno, nell'Alakà. Ovvero, se dal tramonto, come dicono alcune scuole rabbiniche, o dall'uscita in cielo delle prime tre stelle. E anche sulla definizione precisa di tramonto o delle tre stelle vi sono numerose discussioni, e il periodo che intercorre dal tramonto all'uscita delle tre stelle viene chiamato Ben HaShemot. I giorni della settimana nel calendario ebraico non esistono, esiste solo il sabato, non c'è il lunedì, martedì, perché, ma gli altri sono numerati, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il sabato è il settimo giorno.
Quindi diceva il primo giorno della settimana
è la domenica, vedete, perché non c'è il nome, non hanno nome, è un po' anche come in brasiliano, in portoghese, terza feira, quarta feira, cioè contano così, ma non c'è, non hanno un nome. Allora, dell'anno sabbatico abbiamo detto, del giubileo abbiamo detto, ecco, sappiate che quando sentite parlare di capodanno ebraico, esistono nell'ebraismo tre capodanni. Il capodanno cosiddetto Rosh Hashanah, che cade il primo giorno di Tishri, del mese di Tishri. Questo capodanno introduce ai 10 giorni penitenziali che precedono lo Yom Kippur, durante i quali il popolo ebraico chiede perdono a Dio dei peccati fatti l'anno precedente. Quindi c'è un capodanno collegato a Yom Kippur, che è il cosiddetto Rosh Hashanah. Un secondo capodanno, che cade nel 15 di Shevat, in occasione del Tu Bishvat, cioè del capodanno degli alberi, è invece un capodanno agricolo. Quindi c'è un capodanno, potremmo dire, civile, che è quello che viene considerato che viene considerato in relazione a Yom Kippur, cioè il capodanno inizia l'anno e io chiedo perdono a Dio per i peccati commessi nell'anno precedente. Secondo capodanno, 15 di Shevat, è il capodanno degli alberi, quindi è un capodanno agricolo che capte appunto nel mese di Shevat. Il terzo capodanno, che per noi sarà molto importante, il 14 del mese di Nisan, è la festa di Pasqua, la Pesach, cioè il capodanno religioso. Quindi abbiamo un capodanno civile, un capodanno agricolo e un capodanno religioso. Ultima cosa, voi sapete che gli ebrei contano gli anni a partire dalla presunta data della creazione, quindi per loro noi non siamo nel 2016. Allora loro, in base alla Bibbia e alla tradizione rabbinica, hanno precisato che il mondo è stato creato il 6 ottobre del 3761 avanti Cristo. Quindi voi dovete aggiungere a 2016, secondo il calcolo ebraico, a 3761. La creazione è stata posta al 25 di Elul o al 25 di Adar, tale d'anno, comunque è così. La creazione di Adamo viene a coincidere con uno dei due capodanni ebraici, no? Quindi se la si mette nel mese di Tishri 3760, se si mette nel primo di Nisan 3761. Quindi voi dovete fare il conto di questo 3760 o 61 più 2016, per avere l'anno attuale in cui siamo secondo le regole. Va bene?
Va bene, va bene.
Prego.
Intanto, se puoi chiudere una copia di quello che ho detto, quindi vado a... Quindi, appunto, questo... conteggio che lui ha riportato, diceva appunto che era un teologo di Milano, di cui il nome a caso sono poco nome, non mi pare che non avesse detto. E quindi vado a dirgli che non è così. E quindi questo anno, diciamo.
Cioè, se lui ha contato così, però gli ebrei non lo sanno. Cioè, gli ebrei dicono: noi contiamo così. Allora, poiché la Bibbia l'ha scritta agli ebrei, credo che dobbiamo avere questo rispetto.
Certo. E quindi, diciamo che questo anno, diciamo, del giubileo, contato in questo modo, potrebbe essere un anno di 12 mesi o di 13 mesi.
Ecco, quello non lo sappiamo. Sì, sì. Cioè, bisognerebbe ripartire da 19, contare gli embolismi che sono in quegli anni precisi che ti ho detto e vedere, ecco, su quello non possiamo sapere quanti giorni durava, però poteva durare da un minimo di 353 a un massimo di 385, cioè, e quindi era sempre.
E ancora adesso lo contano così, contano così,
sì,
gli
sì.
anni? Continua a contare questi mesi o no?
Sì, se vuoi te li dico.
No, nel senso che
allora, Tishri, che è settembre-ottobre, che ha sempre 30 giorni. Shishvan, che è ottobre-novembre, che può avere 29 o 30 giorni, perché loro nei loro calcoli hanno una volta che un mese dura 29 e uno che dura 30. Kislev, 29 o 30, tra 90. Tevet, Shevat, Adar. Poi c'è la Darsheni, quello che arriva solo negli anni embolici, l'extra time. Poi c'è Nisan, Ivar, Sivan, Tamuz, Av, Elud.
Ma se lui stesso lo contano così solo per le loro feste?
Sì.
Perché se
no, in Israele continuano ad avere questo conteggio. Sì, se voi leggete sui giornali, sui libri di storia di Israele, la data non è 2016, ma la data è 5780.
E non mettono tra parentesi la data del mondo, perché sennò capiscono
qualche volta sì, nella produzione nei loro giornali, no, nei loro libri no. Poi se devono fare
su Google
un trattato, se devono fare un trattato di medicina internazionale,
mi sembra possibile.
Figurati se non sanno che siamo nel 2016.
Sì, la scuola degli ebrei non sa,
ma certo,
i bambini, certo.
Allora, io sono stato a lungo abbonato della bellissima rivista Shabbat della comunità ebraica di Milano, mi piaceva un sacco, e mi abbonava la micro delle ore, non sapevo neanche come ci facesse, e ho ancora conservato questi numeri. Questa rivista, che è del rabbinato di Milano, dice: oggi 5777, noi ci troveremo 14 del mese di Elù per vedere per gli ebrei.
Sì,
vabbè, ma hanno la
gioia. Poi conoscono anche questo. E sapete, non dicono mai dopo Cristo.
Beh, questo sì,
ma dicono dell'era volgare. Perché non vogliono dare così importanza neanche nella numerazione a Cristo. Quindi un ebreo, se ti va bene, ti dice: siamo nel 5777, anno 2016, dell'era volgare.
No, potevo dire, io ho fatto una supplenza alla scuola ebraica, ma le date erano solo quelle. Invece sul giornalino anch'io, io ricevo anche di là e c'è la data 5700.
No, ma è chiaro che nessuno vive nel mondo,
no,
cioè,
comunque adesso il Mira ci ripete tutto quanto.
Vediamo se hai capito bene, vediamo il ritmo, il Mira se hai capito bene.
Cioè,
29 febbraio,
sì, esatto, come fosse anche noi abbiamo l'embolo di un anno ogni 4 aspetta, lascia che Ricky le
no, prego, sentite che lei ha
no, ad esempio sì, ma poi anche sono di famiglia ebrea, allora ad esempio il ricordo delle persone che sono morte oscilla sempre di giorno. Cioè una persona che è morta, che so io, il 20 luglio, quando si fa il ricordo in sinagoga l'anno dopo un'altra data, e la comunità
secondo il calendario lunare, che è più corto,
senti, ma le persone nella normalità sanno fare i calcoli di questo calendario o devono andare a
questo orologi?
Credo,
avranno dei calendari predisposti, perché sennò non
Ma allora io vi ho detto, ho avuto questo l'anno scorso a Milano, cioè, questo confronto rabbino, facciamo vedere, rabbino, islam e cristianesimo, la cosa, quello, il take away, quello che ho portato a casa, no? Come si dice adesso, dall'incontro con rabbino, è che lui mi diceva: ah, le mie figlie, oltre ad andare alla scuola, ogni giorno, figlie di 9-12 anni, no? Studiano 3 ore la Torah. Ogni giorno extrascolastica, donne. Quindi le mie figlie, dice, queste cose qua le sanno a memoria, a me l'ha dito, per loro queste cose, perché se io passo 3 ore al giorno invece che a guardare Masha e l'orso o i cartoni animati o va a sapere e a studiare queste cose qui, alla fine basta. Cioè il vero ebreo, lui diceva, il vero ebreo oltre alla scuola, perché le figlie vanno a scuola, studiano storia, geografia, scienze, eccetera, eccetera, mi devono fare 3 ore al giorno di studio della Torah. E quindi lui diceva, per quello che le nostre famiglie sono molto unite, perché diamo un'educazione, una formazione che è una formazione solida, profonda, eccetera, eccetera, e come hai detto tu, che sono donne. Quindi io rimasi veramente colpito, perché 3 ore al giorno di catechismo i miei figli non li hanno fatti, ecco, al giorno, oltre a questa cosa. Però capite, niente, volevo dirvi questo, non solo per rispondere a Elvira che aveva fatto questa domanda, ma perché queste piccole datazioni ci serviranno poi per comprendere il discorso pasquale. Quindi noi la prossima volta partiremo a mettere a posto anche un po' la cronologia della Pasqua, in maniera tale poi da introdurre proprio il tema della passione, morte e risurrezione del Signore. Invitate quindi anche qualche persona che non ha mai fatto parte, perché faremo un cammino specifico su questo.
Scusa, comunque, embolo che hai usato, perché si dice embolo di quello che capita nelle nostre vene? Ma
significato di una roba che ho visto che la parola embolismo vuol dire aggiunta. Quindi l'embolo è un grumo che si aggiunge e ti frega. In greco embolismo, embolus vuol dire aggiunta. Quindi è un'aggiunta nel nostro sangue, un po' sgradita.
Comunque, per unirmi a questo discorso, credo, penso che anche gli islamici, che per l'inizio del Ramadan devono aspettare che... appunto, devono aspettare anche che qualcuno gli annunci l'inizio del Ramadan. Quindi anche loro
siamo...
Cioè, quello che crede anche i turchi è sempre annuale,
sì, anche lì, però, anche loro,
allora scusate, vabbè. Nella pausa caffè